Il testo è tratto dal libro Quaderni, dal 1945 al 1950 di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. L'Apocalisse, tredicesima parte. La grandezza della visione aumenta, e aumenta la potenza dell'estasi. Perché il veggente non è chiamato più a vedere le cose attuali al suo tempo, segno e figura di ciò che, in diverse maniere e per diverse cause, si sarebbe ripetuto poi nei secoli, ma cose soprannaturali e cose future, note a Dio solo le future, note ai cittadini dei cieli le soprannaturali. E in una nuova teofania, che è e non è uguale a quella di Ezechiele. Egli vede la gloria del Signore assiso sopra il trono celeste in aspetto d'uomo, ma di uomo reso doppiamente glorificato per essere Dio e l'uomo Dio, il santo dei santi, il santo tra i santi. Perché nessuno tra gli uomini fu santo come il figlio dell'uomo. Quindi corpo reso luce, simile all'elettro e al fuoco, dice Ezechiele, simile a pietra di diaspro e sardio, dice Giovanni. Ed ambi terminano, circondato da uno splendore simile all'arcobaleno o iride. Anche altri profeti avevano visto splendido nel vestito di lino, come bronzo o altro metallo rovente, il figlio di Dio e dell'uomo, sin da quando egli era ancora il Verbo in seno del Padre. E secoli dovevano scorrere prima che egli prendesse carne umana, e questa carne, glorificata dopo il sacrificio perfetto, ascendesse al cielo per starvi, quale Dio uomo, Re eterno, giudice universale, Pontefice e agnello, vincitore del male, della morte, del tempo, di tutto quanto è, perché a lui è dato dal Padre ogni potere e primato. Ma se gli antichi profeti non videro che l'uomo Dio, alcuni, altri videro l'uomo Dio portato sul suo trono dai suoi principali confessori. I quattro evangelisti, dall'aspetto raffigurante la loro natura spirituale. Matteo, l'uomo, tutto uomo nel suo passato e uomo nel descrivere il figlio dell'uomo. Marco, il leone, nel predicare il Cristo tra i pagani, più ancora che nel descrivere il tempo del Cristo nel suo Vangelo, nel quale però, da leone, amò far risaltare più la figura del divino taumaturgo che dell'uomo messia, come aveva fatto Matteo. E ciò allo scopo di sbalordire e conquistare, attraverso allo sbalordimento, i pagani, sempre sedotti da quanto aveva aspetto di prodigio. Luca, paziente e forte, come il bove nel completare, con ricerche pazienti anche sull'antefatto del vero e proprio lavoro apostolico del Cristo e dei suoi seguaci, tutta l'opera di Dio per la salute dell'umanità. Perché quest'opera di amore infinito ha avuto principio con il concepimento immacolato di Maria, con la pienezza della grazia a lei concessa, con la continua comunione di Maria, col suo Signore che, dopo averla creata, da padre, con una perfezione unica tra tutti i corpi di nati da uomo e donna, come sua figlia amatissima, la colmò poi della sua luce. Il Verbo che le si era rivelato nelle divine ed intime lezioni, per cui ella fu sede della sapienza sin dai più teneri anni, mentre lo Spirito Santo, eterno amatore dei puri, riversava in lei i fuochi della sua carità perfettissima e, facendo di lei un altare e un'arca più santa e diletta di quelli del Tempio, in lei prendeva il suo riposo e raggiava in tutto lo splendore della sua gloria. Nel tempo antico, costruito che fu il tabernacolo, una nube di fuoco lo coperse notte e giorno, sia che fosse fermo, sia che peregrinasse verso la meta, e il popolo di Dio si fermava o peregrinava a seconda che faceva la nuvola, e altro non era che la testimonianza della gloria del Signore e della sua presenza. All'inizio del tempo nuovo, del tempo di grazia, la nube di fuoco del Signore, fuoco che investe e preserva da ogni assalto dell'eterno avversario, più che mai in azione perché avvertiva essere prossima la sua sconfitta, coprì un ben più santo tabernacolo, in attesa di coprirlo in maniera più grande, a celare il più grande mistero delle nozze feconde tra Dio e la Vergine, il cui frutto fu l'incarnazione del Verbo. E sempre la gloria del Signore coperse la Vergine inviolata, la madre dei Ipara, sia che fosse ferma o si muovesse per ordine divino, e da Nazareth la condusse al Tempio, dal Tempio a Nazareth, Vergine sposa, e da Nazareth a Hebron, e a Betlem Vergine madre, e da Betlem a Gerusalemme, a sostegno nella profezia di Simeone, e da Betlem in Egitto, a protezione della odiata, perché madre di Dio, e da Nazareth a Gerusalemme, conducendola là dove era il fanciullo tra i dottori, e da Nazareth in questo o quel luogo dove il figlio maestro era perseguitato e afflitto, e da Nazareth a Gerusalemme e al Golgota a compartecipare alla redenzione, e all'Oliveto da dove il figlio ascendeva al Padre, e dall'Oliveto al cielo nell'estasi finale in cui il fuoco avrebbe aspirato a sé la sua Maria, così come il sole aspira a sé la pura goccia della rugiada. Luca, unico e paziente, interroga e scrive anche ciò che può dirsi il prologo del Vangelo, uguale annunzio, parlandoci dell'annunziata senza la quale e senza l'assoluta ubbidienza della quale non si sarebbe compiuta la redenzione. È proprietà del bue il ruminare anche ciò che da tempo è stato inghiottito. Luca lo imita. Il tempo aveva inghiottito da molti anni i preliminari episodi della venuta del Messia come tale, ossia come maestro, salvatore e redentore. Luca li riporta a galla. Ci mostra la Vergine, necessario strumento perché si avesse Gesù Cristo, il Dio uomo. Ci mostra l'umilissima piena di grazia, l'ubbidientissima nel suo «si faccia di me secondo la parola». La caritatevolissima corrente con santa fretta dalla cugina Elisabetta per esserle di conforto e aiuto e, sebbene ciò non lo pensasse, di santificazione a colui che doveva preparare le vie al Signore Gesù, suo figlio. La purissima e inviolata, fisicamente, moralmente, spiritualmente sempre, dal concepimento all'estatico trapasso, dalla terra al cielo. Questa porta sarà chiusa e non si aprirà e nessun uomo passerà da essa, perché il Signore, il Dio di Israele, è entrato per essa. Sarà chiusa per il principe e il principe stesso si metterà a sedere in essa per mangiare il pane davanti al Signore ed entrerà per la porta del vestibolo e per la stessa uscirà. Misteriose parole di significato oscuro, sinché il concepimento di Maria e la sua maternità divina non le resero chiare a quanti, sotto il raggio della luce eterna, non seppero leggerle nel loro giusto significato. Porta chiusa, porta esteriore del santuario, porta che guardava ad oriente, era veramente Maria. Chiusa, perché nulla mai di terreno entrò in lei, in cui era pienezza di grazia. Porta esteriore, perché tra il cielo, la dimora di Dio uno e trino, e il mondo era lei, così prossima a Dio da essere simile alla porta che, dal Santo dei Santi, s'apriva sul Santo. In vero Maria fu, ed è, porta agli uomini, perché attraverso il Santo penetrino nel Santo dei Santi e vi facciano eterna dimora con colui che vi abita. Porta che guardava ad oriente, ossia a Dio solo, chiamato Oriente dagli ispirati del tempo antico. E in vero Maria non teneva che fissi in Dio gli occhi del suo spirito. Porta chiusa, per cui nessuno, fuorché il Signore, sarebbe entrato per amarla da padre, da figlio, da sposo, per renderla feconda senza lesione, per nutrirsi di lei onde prender corpo, nutrirsi davanti al Padre suo divino, compiendo la sua prima obbedienza di figlio dell'uomo che, nell'oscurità di un seno di donna, chiude e limita la sua immensità e libertà di Dio, assoggettandosi a tutte le fasi che regolano una gestazione, come poi, sempre nutrendosi di lei, seguirà tutte le fasi del crescere per divenire, da infante, fanciullo. Porta chiusa, che neppure per la più santa delle maternità si aprì, perché, per modo noto a Dio solo, così come Dio, passando per il vestibolo ardente di carità di Maria, entrò in lei, altrettanto venne alla luce, egli, luce e amore infiniti, mentre l'estasi ardeva Maria e faceva di lei un rutilante altare su cui l'ostia fu posata e offerta perché fosse salute agli uomini. Molti secoli dopo Ezechiele, Paolo, agli Ebrei, dirà: Cristo, venuto attraversando un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo. Molte interpretazioni furono date a queste parole, e anche giuste interpretazioni, ma un'altra ve ne è, ed è questa: che Gesù venne agli uomini, tra gli uomini, passando da un tabernacolo più grande, per bellezza soprannaturale, e più perfetto di quello che era meta degli ebrei di Palestina e della diaspora. E questo non era architettonicamente perfetto, ma santamente perfetto, e non fatto da mano d'uomo con marmi e ori e velari ornati, ha creato, e quasi potrebbesi dir fatto, da Dio. Tanto egli vegliò sulla sua formazione, perché il suo verbo trovasse, venuto il suo tempo di incarnazione, un tabernacolo sano, santo, eletto, perfetto in ogni sua parte, degno di accogliere e di esserne temporanea dimora la sua santità divina. Luca, medico oltre che evangelista, con il paziente studio del medico che non si ferma al fatto oggettivo e al soggetto studiato, ma studia ed esamina l'ambiente e l'ereditarietà in cui il soggetto è vissuto e da cui il soggetto può aver preso i caratteri psicofisici per presentarci il Dio incarnato, il figlio dell'uomo, e farcelo meglio conoscere nella sua dolcezza che è tale anche se, quando occorra, sa esser forte, nella sua amorevolezza verso malati e peccatori, desiderosi di guarigione fisica o spirituale, nella sua ubbidienza perfettissima sino alla morte, nella sua umiltà, che non cercava le lodi, ma anzi consigliava: non parlate di ciò che avete veduto. Nella sua fortezza, che sa superare ogni affetto o paura umana per compiere la sua missione. Nella sua intemeratezza, per cui nulla poteva intaccare il suo senso, né albergare in lui, sia pure fuggevolmente, alcuna passione che non fosse buona, ci presenta la madre. Ossia colei che, da sola, formò il figlio trasmettendogli, in un col sangue che doveva rivestirlo di carne, la somiglianza, anzi più ancora, con lei. Egli uomo, e quindi più virile nei tratti e nelle maniere. Lei donna, e quindi più dolce nelle sembianze e nei modi. Ma nel fanciullo che sa risponderle: perché cercarmi? Non sapevate che devo fare ciò che il padre mio vuole che io faccia? E nell'uomo che dice: donna, che v'è più tra me e te? E ancora afferma: chi è mia madre e i miei parenti? Coloro che fanno la volontà del padre mio. È palese la fortezza comunicatagli da colei che seppe soffrire fortemente sempre e per tanti motivi: per la morte dei genitori, per la povertà, per il sospetto di Giuseppe, per il viaggio a Betlem, la profezia di Simeone, la fuga ed esilio in Egitto, lo smarrimento di Gesù, la morte dello sposo, l'abbandono del figlio che intraprende la sua missione, l'astio del mondo ebraico per lui, il martirio del figlio sul Golgota. Nella dolcezza del figlio è palese la dolcezza ereditata dalla madre. E così è per l'umiltà, l'ubbidienza e la purezza. Tutte le eccelse virtù della madre sono anche nel figlio. Gesù ci rivela, è vero, il padre, ma anche la madre ci rivela. E ben può dirsi che chi vuol conoscere Maria, troppo poco rivelata dagli evangelisti e negli atti degli apostoli, deve guardare il figlio suo che da lei, e da lei sola, ha preso tutto, meno che la sua natura divina di primogenito del padre e suo unigenito. Si faccia la volontà di Dio, dice Maria. Si faccia la tua volontà, dice Gesù. Beata te che hai creduto, dice Elisabetta a Maria. E Gesù dà lode a coloro che sanno credere molte e molte volte durante il suo evangelizzare. Hai abbattuto i potenti ed esaltato gli umili, professa Maria nel suo Magnificat. E Gesù: ti ringrazio, Padre, perché hai celato le cose ai sapienti e ai grandi e le hai rivelate ai piccoli. Il Verbo, la sapienza del Padre, fece maestra in sapienza la sua futura madre. E la madre al suo figlio trasfuse, in un col sangue e il latte e le materne cure, i pensieri eletti che sempre avevano avuto sede nel suo intelletto senza lesione, e i sentimenti elettissimi che soli vivevano nel suo cuore senza macchia.